Allora, da questa sera parleremo della dottrina degli angeli, angeologia. La presenza degli angeli nella parola di Dio è abbastanza massiccia. Pensate, soltanto nell'Apocalisse gli angeli sono presenti 77 volte. Pensate, è qualcosa di straordinario. E gli angeli hanno una grande importanza, vedremo alcune cose. Devo essere sincero, non è stato facile per me studiare questa parte della parola di Dio, ma quelle che sono riuscito a capire, voglio trasmetterle a voi. Ci sono dei libri che parlano degli angeli, c'è un libro di Billy Graham, ma non è, a mio modesto avviso, molto molto fedele di quello che, dice. Anche lo stesso. C'è un altro libro di un certo Bancroft, Teologia elementare, che parla degli angeli, ma lui è un calvinista dice delle cose che non sono proprio esattamente bibliche, per quelle che riesco a capire. Così ho cercato di capire quanto è più possibile di questa dottrina che abbiamo nella parola di Dio. Allora questa sera inizieremo a parlare della natura, del ruolo e delle caratteristiche degli angeli. Allora, significato, natura e origine del mondo angelico. Allora, che cosa significa, cosa descrive biblicamente la parola angelo? Quando noi leggiamo angelo, che cosa capiamo? Voi sapete, ad esempio, che nel libro dell'Apocalisse, quando vengono scritte le sette lettere, il Signore dice all'angelo della Chiesa di scrivi. Allora, noi sappiamo che non è proprio ad un angelo che sta scrivendo, l'angelo nel vero senso della parola, cioè non è ad un essere spirituale, invisibile, a cui il Signore fa riferimento, ma rappresentano invece quello che è il collegio degli anziani che devono prendere posizione riguardo, diciamo, al messaggio che il Signore ha fatto arrivare. Quindi quando troviamo la parola angelo, non è sempre inteso come un'entità spirituale, invisibile, ma anche qualcosa di umano, di materiale, perché angelo vuol dire semplicemente inviato, messaggero, servo. Allora dobbiamo fare molto molto attenzione. Quando leggiamo la parola angelo, noi stiamo parlando di un'entità che può essere spirituale o umana, ma stiamo parlando di qualcosa, di qualcuno che Dio ha inviato, è un messaggero, è qualcuno che sta servendo Dio per uno scopo. Attenzione, perché Dio si serve anche degli angeli decaduti. Cioè, dobbiamo sempre ricordare che Dio è il Signore di tutto e di tutti. E lui può dire anche a degli angeli decaduti, diventati demoni, può dire andate lì o vai lì e fai questo e questo. Ad esempio, abbiamo un esempio molto molto chiaro nella seconda Corinzi capitolo 12. Quando il Signore chiama uno degli angeli decaduto, uno dei demoni, e dice vai dal mio servo Paolo e schiaffeggialo, perché Paolo non insupervisse. E questo demone non ha potuto dire no, non ci vado. No, tu devi andare perché lui è il Signore. Ma il fatto che Dio è il Signore non significa che è anche il Salvatore di tutti. Dobbiamo precisarlo qui. Dio è il Signore di tutti e di tutti, ma non è automaticamente anche il Salvatore di tutti. Pertanto gli angeli non sono indipendenti e sovrani, ma dipendono sempre dal loro creatore, da Dio. Ok? Non è che loro si possono muovere come vogliono. Diceva bene Lutero che Satana, ma anche tutto l'esercito demoniaco, sono come dei cani al guinzaglio ed è Dio che decide il raggio di azione che devono avere. Cioè non è che possono fare quello che vogliono, non hanno la libertà di dire adesso vado nella chiesa di Villa Cortese, sfascio tutto e no, non possono farlo, sono sempre dipendenti dal Signore. E apro una parentesi, quando hanno una piena libertà è perché noi gliela abbiamo data. Cioè se noi cominciamo a camminare in un certo modo, in modo superficiale, in modo carnale, vogliamo vivere nel peccato, è come se aprissimo tutte le porte affinché tutte queste forze della malvagità possono fare quelle che vogliono. Vedremo più avanti anche questo concetto. Quindi i modi in cui la scrittura li definisce. Come definisce la scrittura il mondo angelico? Definisce come delle fiamme di fuoco. Allora, magari faccio leggere a voi questa sera Salmo 104 ed Ebrei, capitolo 1, versetto 7. Allora, chi legge questi due versi, mettete gli occhi su questi. Gli angeli sono definiti come delle fiamme di fuoco. Stiamo parlando degli angeli non decaduti, perché noi faremo la differenza questa sera, degli angeli prima della caduta e degli angeli dopo la caduta, eh? Perché quando Dio ha creato gli angeli, ovviamente, erano, tutti perfetti. Allora, Salmo 104, versetto 4, chi l'ha trovato? Ecco, gli angeli sono definiti anche dei ministri. Ebrei 1,7. Vedete? Gli angeli sono ministri di Dio, mandati da Dio, sono definiti così. Poi vengono definiti, voi vi ricorderete anche qui, figli di Dio, non nel senso di salvati. Quando Giobbe si radunava con i suoi figli, anche Satana e gli angeli andavano lì, questi erano demoni ovviamente, erano gli angeli decaduti in questo senso. E quindi dice i figli di Dio che si incontravano. Allora anche qui dobbiamo fare molta attenzione, fratello, perché quando leggiamo delle frasi così, figli di Dio, non stiamo parlando di persone salvate. Assieme nel capitolo 9 della lettera ai Romani, viene distinto in questo capitolo i figli della promessa e i figli della schiava. Se leggete bene la lettera ai Romani, proprio l'Apostolo Paolo fa una separazione tra i figli della promessa, cioè i figli che sono nati da Isacco, e i figli che sono nati da Agar, la schiava, e chiama i figli della promessa figli di Dio. Ma figli di Dio non sta dicendo tutti salvati, figli di Dio nel senso umano, è come se noi parlassimo dei nostri figli, però non sono ancora convertiti, però sono figli nostri. Figli di Dio vuole proprio intendere questo. Allora noi dobbiamo fare sempre molto molta attenzione perché alcuni furbescamente fanno dipendere un termine, come dire, più che dipendere lo usano per parlare di tutte le verità. Voi sapete, ad esempio, nei siti si sta parlando del rapimento della Chiesa e vogliono far passare il messaggio secondo il quale il rapimento, la Chiesa passerà per la grande tribolazione. Allora cosa fa questo signorino, questo filosofo, questa persona molto molto furba? Prende il capitolo 24 di Matteo, legge il versetto 22, dove c'è scritto che a motivo degli eletti tutto questo periodo sarà ridotto, no? E lui dice, perché gli eletti di Romani 8 sono la Chiesa e gli eletti di Matteo 24 non sono la Chiesa? Perché se sono la Chiesa, allora deve passare per la grande tribolazione, perché quel capitolo parla della grande tribolazione. Però si guarda dal dire che una parola può avere il significato a seconda del testo dove si trova. E infatti, se uno legge già dal versetto 17 in poi, del capitolo 24 di Matteo, troverà che tutto il contesto è un contesto ebraico. E non ha senso. Infatti, in quel passo lì, soprattutto nel versetto 21, 20, 21, se ricordo bene, viene detto guai a quelli che si. Guai se le cose avvengono di sabato. Perché avvengono di sabato, scusa? Perché per gli ebrei il sabato non potevano fare più di 1 chilometro. Allora quando arriveranno tutti i problemi, arriveranno eccetera, l'ebreo se viene di sabato dovrà andare contro la sua legge per poter scappare, non potrà scappare. Capite? Allora ecco che il contesto è tutto ebraico. Infatti dal versetto 17, se ricordo bene, cominciò a parlare della desolazione di cui parla il profeta Daniele. E il profeta Daniele sta parlando del popolo di Dio, gli ebrei. Allora, attenzione quando troviamo certe frasi, dobbiamo capire a che cosa si sta facendo riferimento. Vengono definiti nel Salmo 103 eserciti del cielo. È bellissimo questo Salmo perché parla proprio, benedice l'anima mia, eccetera. Ed è interessante perché fa tutto un elenco, tutto un esame diciamo, di tutto l'esercito celeste tra questi gli angeli, e dice: gli angeli che fanno quello che Dio vuole. Ma c'è una sola cosa che non fa ciò che Dio vuole, dice alla fine del Salmo, ed è l'anima nostra, che spesso, anziché innamorarsi di Dio, si innamora di cose che non deve innamorarsi. La natura è origine degli angeli. Allora sono esseri di natura spirituale. Allora, quando parliamo degli angeli, stiamo parlando degli esseri di natura spirituale. Notate, sono menzionati, guardate quante volte, 108 volte nell'Antico Testamento e 165 volte nel Nuovo Testamento. Allora siamo di fronte a 273 volte che vengono nominati. Cioè, dobbiamo dire, c'è una bella presenza angelica nella scrittura. Vedremo che è un argomento veramente bello, affascinante. Sono esseri spirituali, ma hanno anche e possono assumere delle sembianze umane. Leggiamolo questo passo che è molto molto bello. Genesi capitolo 18, versetto 1 e poi versetto 3 e 6. Guardate di che cosa, veramente molto interessante. Allora Genesi capitolo 18, versetto 1 e poi i versetti da 3 a 6 e poi capitolo 19, sempre di Genesi, versetto 1. Da versetto 3, versetto 6, 3 e 6. Allora facciamo una cosa, leggiamo da versetto 1 fino al versetto 6, che si capisce meglio. Vai fratello, leggi da capo. 18, Genesi. Capitolo 19, versetto 1. Allora, cosa vediamo qui? Vediamo tre personaggi che vanno da Abramo. Due sono angeli, un altro non è un angelo, un altro è il Signore Gesù. È vero? Infatti quando Abramo parla, cosa dice? Parla al singolare, mio Signore. Allora qui abbiamo, come vedremo più avanti, abbiamo una prima cristofania o una teofania, cioè l'apparizione in forma umana del Signore Gesù. È un'anticipazione dell'incarnazione di Dio sulla terra. Troviamo che Abramo si ferma e parla con il Signore. E tutto il capitolo 18. Che cosa fa Abramo? Intercede per Sodoma. Lui viene a sapere che Sodoma doveva essere distrutta e lui comincia a pensare che a Sodoma abita suo nipote, abita Lot. Lot con sua moglie e le sue due figlie. E comincia a preoccuparsi di questo, mentre i due angeli vanno a Sodoma e annunciano il messaggio a Lot e lo incoraggiano, lo spingono ad uscire fuori dalla città di Sodoma. Infatti, se leggete tutti i capitoli 19, vedete che questi angeli lo devono proprio prendere quasi con la forza e lo devono portare fuori. E lì la moglie, come ne sappiamo, si guarda indietro quando gli angeli avevano detto non guardatevi indietro per non morire, si guarda indietro e muore, diventa una statua di sale. Allora lì abbiamo degli angeli che prendono una forma umana. Tant'è vero che tutto il capitolo 19 noi abbiamo che il paese di Sodoma diventa vuole abusare sessualmente di questi due uomini. Vedono due uomini e vogliono abusare con loro. Tant'è vero che Lot arriva a dire: vi do le mie due figlie. È una cosa incredibile, una cosa troppo strana. E gli angeli non permisero tutto questo, ma resero, come dire, ciechi tutto il paese perché non abusassero delle figlie. Ma vediamo gli angeli che prendono una forma umana. Una forma umana. E questo è una cosa molto molto importante che dobbiamo tenere presente. Sono esseri spirituali, ma sono anche creature di Dio. Dio ha creato ogni cosa. Viene detto in questi passi, in Colossesi ci è stato parlato da poco, che il Signore ha creato ogni cosa. Lui, in vista di Lui e per Lui, Lui ha creato ogni cosa. Quindi sono delle creature di Dio. Allora, specificità degli angeli, i loro scopi, prima della caduta. Stiamo parlando prima della caduta, perché quando parliamo degli angeli, dobbiamo sempre, come dire, fare questa precisazione. Prima della caduta e dopo della caduta. Nomi attribuiti agli angeli dalla scrittura. Allora, una cosa molto... Allora, il serafino protettore. Questo lo studieremo più avanti. Cioè, lo vedremo in Isaia capitolo 14, Ezechiele capitolo 28. E sarebbe poi colui che è diventato Satana. Ma era l'angelo più bello, più saggio, più intelligente, più straordinario di tutto il mondo angelico ed era l'angelo che aveva autorità su tutti gli angeli. Lo vedremo. Su tutti gli angeli. Era chiamato il cherubino, il serafino protettore. Poi abbiamo l'arcangelo Michele, abbiamo l'angelo Gabriele, abbiamo i cherubini, abbiamo i serafini e abbiamo semplicemente gli angeli. Ok? Allora, se ho visto bene, nella scrittura abbiamo questa definizione, questa descrizione del mondo angelico. L'arcangelo Michele. Per potenza e per ruolo è l'angelo più importante, più autoritario di tutti gli angeli dopo la caduta, perché il primo era il serafino protettore. Una volta che questo è caduto, l'arcangelo Michele diventa l'angelo più importante, più potente. È menzionato sempre al singolare, e io credo, perché dalla scrittura non trovo altro, che esiste un solo arcangelo. Mai troverete gli arcangeli o più di un arcangelo, ma sempre l'arcangelo Michele. A me, io ho visto questa scrittura, non so se mi sbaglio, però non ho mai trovato l'arcangelo al plurale, gli arcangeli, sempre uno. È menzionato nella scrittura solo 5 volte. Il significato del suo nome è chi è come Dio. Questo significa arcangelo Michele. Chi è come Dio? L'arcangelo. La sua attività principale è difendere il popolo del Signore. Allora vedete come ogni angelo, ogni famiglia di angeli, sono tali perché hanno degli scopi. Degli scopi che Dio ha dato loro. Allora, dove troviamo che è scritto che la sua attività principale è quella di difendere il popolo del Signore? In quale occasione, ad esempio? Chi se lo ricorda? Daniele, capitolo 12, versetto 1, parla dell'arcangelo Michele, il difensore del tuo popolo, dice. Proprio viene definito il difensore del popolo di Israele. Quando si è trattato... Come vedremo c'è una differenza fra l'arcangelo Michele e anche il singolare, poi dell'angelo Gabriele, è molto interessante perché questo è l'angelo che si trova sempre a combattere contro qualcosa. Invece, come vedremo, l'angelo Gabriele è l'angelo delle buone notizie. Tutte le volte che compare porta sempre delle belle notizie. Invece questo è l'angelo che si trova a combattere sempre per qualcosa, a difendere sempre qualcosa. È chiamato così in Daniele, è definito proprio così. Leggiamolo questo versetto. Daniele capitolo 12, versetto 1. Perché qui Daniele sta parlando della fine, della grande tribolazione, quando il Signore metterà fine a tutto, e parla anche della resurrezione dei giusti e degli ingiusti, e parla di un'infamia eterna per coloro che avranno rifiutato la grazia. E Daniele ha avuto più volte bisogno dell'arcangelo Michele. In Daniele più volte è menzionato l'arcangelo Michele. Leggiamolo questo versetto, Daniele capitolo 12, versetto 1. E versetto 1, tutto? Ah, prego, prego, vai. Vedete? Il difensore dei figli di Israele. In quel tempo, un tempo di angoscia tremendo, chi sarà che combatterà, come vedremo? L'arcangelo Michele, non sarà l'angelo Gabriele. E lui è sempre lì, tutte le volte che compare, è sempre lì che sta difendendo, sta combattendo contro qualcosa. Sì. Il grande capo, cioè l'angelo che è diventato il più grande, è diventato il primo di tutti gli angeli, lo vedremo anche alla fine nell'Apocalisse.
Invece in Daniele 13 viene, almeno Daniele 10 versetto 13 viene detto che è uno dei primi capi, che era uno dei primi capi.
Eh sì, perché fra i tanti, sì, perché il primo chi era? Era Satana, no? Era il Serafino protettore. Allora, dopo del Serafino protettore c'era l'arcangelo Michele.
No, ma qui in Daniele però.
Sì, uno dei primi capi.
Satana ormai non c'è più.
No, Satana c'è ancora.
Non
c'è più
come capo.
No, sì, ma no, c'è sempre come capo. Perché vedremo che l'arcangelo Michele si sottometterà. Okay. Si sottometterà perché fino a quando non sarà gettato sulla terra, lui ha sempre rappresentato la massima autorità. E poi lo vedremo. Soccorse Daniele, leggete questi versetti, capitolo 10, versetto 12 a 14. Era quello che stavo leggendo lì prima. Allora, ci sono dei passi che sono anche retroattivi, come in questo caso uno dei primi capi. Per parlare di che cosa? Sta parlando della creazione in generale e sta dicendo, guardate che l'arcangelo Michele rappresenta uno dei maggiori angeli, perché il Serafino c'era ancora, protettore, anche se si era ribellato, è stato cacciato, eccetera, però c'era ancora, rappresentava ancora qualcosa. Allora, Daniele capitolo 10, versetti 12 a 14.
Egli mi disse, non temere Daniele, poiché dal primo giorno che ti mettesti in cuore di capire e di umiliarti davanti al tuo Dio, le tue parole sono state udite e io sono venuto al motivo delle tue parole. Ma il capo del regno di Persia mi ha resistito 21 giorni. Però Michele, uno dei primi capi, è venuto in mio soccorso e io sono rimasto là presso i re di Persia. Ora sono venuto a farti conoscere ciò che avverrà al tuo popolo negli ultimi giorni, perché è ancora una visione che concerne la vita.
È molto interessante, perché se leggete tutto il capitolo, Daniele stava pregando e stava anche digiunando. Era un digiuno parziale. Stava pregando, stava cercando al Signore una risposta. E i demoni, viene rappresentato come il regno di Persia, un demone potente impediva di far arrivare la preghiera al cielo. E chi è venuto in soccorso a Daniele? L'arcangelo Michele, uno dei capi, perché nella creazione non era il primo, ma era uno dei capi, perché il primo, come abbiamo detto, era il Serafino protettore. Sì. Daniele stava pregando, allora quando noi preghiamo ci possono essere degli impedimenti, no? Perché i demoni, noi il mondo angelico è un mondo che sfugge, che non è percettibile, allora loro fanno di tutto perché la nostra vita non sia una vita spirituale, perché insomma ci sono delle tentazioni, degli impedimenti. Daniele trova degli impedimenti per fare la preghiera a Dio. E questa preghiera non arrivava. Teniamo presente che non c'era ancora il Signor Gesù. Oggi noi non abbiamo bisogno dell'Arcangelo Michele. Oggi noi abbiamo come mediatore il Signor Gesù e tutte le nostre preghiere. Perché vedete, nel Nuovo Testamento le preghiere devono essere fatte nel nome di Gesù. Perché le nostre preghiere sono fatte nella massima autorità. Se voi fate caso, se andate all'estero, Svizzera, Germania, eccetera, quasi tutti pregano non nel nome di Gesù. Ad esempio Reinhardt, io tante volte ho sentito pregare, non ha mai detto nel nome di Gesù. Ma nel nome di Gesù non deve essere una formuletta, non deve essere una cosa magica. Quando noi preghiamo e diciamo nel nome di Gesù, noi dobbiamo avere proprio la coscienza di dire al Signore, noi stiamo pregando sotto l'autorità del Signore Gesù, per mezzo dello Spirito, ma sotto l'autorità suprema del Signore Gesù. Allora, quando preghiamo nel nome di Gesù, nessun demone si può frapporre, nessun demone può permettere che la nostra preghiera non arrivi a Dio. La preghiera non arriva al Signore, nel senso della risposta, se la nostra preghiera è fatta, non è fatta nel senso di bene, insomma, secondo la sua volontà. Però oggi noi non abbiamo bisogno dell'arcangelo Michele. Se avete notato, abbiamo letto nel capitolo 12, versetto 1 di Daniele, che era il difensore dei figli di Israele, non il difensore della Chiesa. Ok? Allora, leggiamo questo passo di cui parlavamo prima, Giuda versetti 20 e 21. Guardate bene questo passo. Perché questo passo ci dà delle grandi lezioni, lezioni anche a noi. Allora, Giuda versetto 20 e 21. L'epistola di Giuda, per chi è giovane nella fede, non è Giuda Iscariota, è Giuda il fratello del Signore, che ha scritto l'epistola, che si è convertito dopo la risurrezione del Signore Gesù. Si è convertito Giuda, Giacomo e gli altri fratelli, hanno scritto due lettere. Una di queste è Giuda. Non è? 8-9. Forse ho sbagliato? Sì. Sì, guardò. No, perché? Fammi vedere perché ho scritto 20-21. Sì, ho sbagliato. Allora, versetti. Allora, non Giuda, versetti 20-21, ma versetto 8 e 9. Sì, non capisco perché ho scritto così. Allora, chi lo legge? Versetti 20 e 21.
Ciò nonostante, anche questi visionari contaminano la carne nello stesso modo, disprezzando l'autorità e parlano male della divinità. Invece l'arcangelo Michele, quando contendeva con il diavolo, disputando per il corpo di Mosè, non osò pronunziare contro di lui un giudizio ingiurioso, ma giusto.
Guardate il principio dell'autorità quanto è importante. L'angelo più potente dopo la caduta del serafino protettore, nonostante era già caduto, non si è permesso di parlare male. Guardate come è diversa la Chiesa di oggi. Oggi tutti si permettono di parlare male dell'autorità. È vero? Attenzione, quando vengono costituite degli anziani all'interno di una chiesa, questi sono un'autorità per il Signore. Loro non sono l'autorità, ma rappresentano l'autorità di Dio messa in mezzo al popolo. E ci sono delle persone che si permettono proprio di insultare, di disprezzare, di dire addirittura, ma voi chi vi credete di essere? Non siamo nessuno, ma però rappresentano l'autorità di Dio. E questo è un pensiero che è veramente molto importante. Guardate l'arcangelo Michele. Non si è permesso di usare un linguaggio ingiurioso. Se l'avesse fatto, tutti noi gli avremmo dato ragione, è vero? Tu sei Satana. Ma il Signore gli avrebbe dato ragione. Pensate a Davide, ad esempio. Nonostante Saul era già stato cacciato dalla presenza del Signore, destituito come re, e Davide sapeva tutto questo, nonostante lui era stato pure unto re di Israele nel capitolo 16 di 1 Samuele, non si è permesso di mettere le mani sull'unto del Signore. E alla seconda volta, nel capitolo 24 di 1 Samuele, cosa dice Davide? Dice no, ha affermato anche gli altri che vogliono mettere le mani addosso. Guardate, nella ribellione c'è sempre un capo. È vero? Noi lo troviamo sempre nella scrittura. Abbiamo studiato con i giovani il capitolo 16 di Numeri È vero? Perché a un certo punto c'è Core, Datan, Abiram e gli altri. Andiamo invece nell'epistola di Giuda, andiamo nella seconda lettera di Pietro, cosa troviamo? La ribellione di Core. Di uno solo. Perché uno? Perché c'è sempre uno che spinge gli altri alla ribellione. È vero? Però c'è sempre uno che spinge gli altri alla santificazione. È vero anche questo. Daniele ha deciso nel suo cuore di non contaminarsi con i cibi del re. E io credo che Daniele sia stato una testimonianza, una spinta anche per gli altri tre a fare la stessa cosa. A morire per il nome del Signore piuttosto che compromettersi. Guardate quanto è importante avere dei punti di riferimento veramente importanti e come è veramente deleterio, tragico, avere all'interno di una chiesa delle persone che parlano male degli anziani. Gli anziani non sono perfetti, possono sbagliare, ci si può avvicinare all'anziano e dire fratello hai detto questo, ma la Bibbia non dice questo, si può fare. Però quando ci sono delle persone che sotto sotto lavorano, quella chiesa è andata in rovina. E io sono rimasto sempre molto molto affascinato e vi prego di venire con me nel Libro degli Atti, capitolo, se ricordo bene, 23. Sono rimasto davvero colpito la prima volta che vi devo dire lessi questo passo e non vi nascondo che lessi questo passo mentre stavo lavorando e andai in bagno a piangere quando lessi questo passo, quando capii questo passo. Guardate capitolo 23 del Libro degli Atti, i primi 5 versi. Guardate bene, fratelli, guardate cosa dice, lo leggo io. Atti 23, i primi 5 versi. Paolo, fissato lo sguardo sul Sinedrio, disse, fratelli, fino ad oggi mi sono condotto davanti a Dio in tutta buona coscienza. Il sommo sacerdote Anania comandò a quelli che erano vicini a lui di percuoterlo sulla bocca. Allora Paolo gli disse, Dio percuoterà te, parete imbiancata. Tu siedi per giudicarmi secondo la legge e violando la legge comandi che io sia percosso? Coloro che erano là presenti dissero, tu insulti il sommo sacerdote di Dio? Paolo rispose, fratelli, non sapevo che fosse sommo sacerdote, perché sta scritto, non dirai male del capo o del principe del tuo popolo. Guardate, fratelli, impariamo da queste cose. Paolo aveva torto, aveva ragione. Quando lui diceva, mi sono condotto in tutta buona coscienza, sta dicendo la verità o no? Ma per Paolo non era importante avere ragione. Per noi è importante avere ragione, è vero? E per avere ragione ci mettiamo anche a litigare. Guardate quante persone sono passate di qua. Guardate quante persone se ne sono andate. Perché? Perché volevano aver ragione. Volevano aver ragione. E sono finiti malamente, proprio perché volevano avere ragione. A Paolo non importava aver ragione. A Paolo importava soltanto una cosa. Sta scritto. Sta scritto che non dirà mai del principe del tuo popolo? Allora lui ha chiesto scusa. Poi, come dice la scrittura, come dice il libro dell'Ecclesiaste, sopra un'autorità chi c'è? Che dice l'Ecclesiaste? Tua autorità c'è? L'Altissimo. Lascia fare all'Altissimo. Tu stai al tuo posto. Prega piuttosto. Se ha fatto qualcosa che non è biblico, avvicinati, dillo, ma poi prega. Perché se è Dio a mettere le mani, allora le cose andranno avanti bene. Quando siamo noi, cominciamo a fare, come dire, andare contro gli anziani, a ribellarci, eccetera. A me è capitato più di una volta, predicando soprattutto giù, e vedere sempre una delegazione di persone che venivano, fratello sai, succede questo e questo, eccetera, contro gli anziani, volevano fare il colpo di Stato. Capite? Ho detto no. Non è questa la strada. La strada non è la ribellione. La ribellione è la strada di Satana. Provate a dire a quelli che vengono da voi, fratello, preparati. Poi ultimamente mi trovo da un'altra parte, si parlava, ma questi anziani qua, ho detto sì, bene, avete fatto questo, preparatevi. Ma sai, io lavoro, un altro studia, un altro i figli, un altro il negozio, un altro l'impresa. Ah, hai capito? Ma in questa chiesa, diceva altri giovani quando stavo praticando un'altra parte, in questa chiesa si mangia sempre brodino e pasta scaldata. Bravo, hai fatto bene a notarlo. Preparati. Fai mangiare un po' di pasta a forno, preparati. Ma sai, ma noi, eh? Allora ringrazia il Signore perché quel brodino ti sta facendo ancora vivere, no? O no? Sta pasta scaldata ti sta facendo ancora vivere. Tutti vogliono parlare, tutti si vogliono ribellare, ma nessuno si vuole rimboccare le maniche. Provate a rispondere così. Guardate cosa vi dicono. Attenzione, fratelli, l'arcangelo Michele, il massimo degli angeli dopo la caduta, non si è permesso di usare parole ingiuriose. Ma cosa ha detto? Disgredi il Signore. Ha fatto appello all'autorità suprema, all'Altissimo. Disgredi il Signore. Arriverà il giorno in cui combatterà. Allora vedete, c'è un tempo per ogni cosa. E il tempo non è quello nostro. Il tempo, lo leggiamo Apocalisse capitolo 12, versetto 7-9, è il tempo di Dio, non il nostro. È il tempo del Signore. Allora, guardate, questa è l'ultima volta che viene menzionato l'arcangelo Michele. Guardate com'è importante, com'è potente quest'angelo. Apocalisse capitolo 12, versetti da 7-9. Leggiamolo. Chi non l'ha letto può leggere. Questo è importante. Adesso è arrivato il momento in cui c'è il giudizio. Ma l'ha deciso il Signore, però. È il momento di Dio questo. Perché qui stiamo parlando della seconda parte della grande tribolazione, gli ultimi 3 anni e mezzo. Satana non può più stare nei luoghi celesti, non alla presenza di Dio, perché ci sono tre cieli, tre strati. Attenzione, adesso è arrivato il momento che l'arcangelo Michele, insieme ad altri angeli, ha dovuto combattere e buttare giù sulla terra sia Satana, il dragone, che i suoi angeli, che i suoi demoni. E per loro non ci sarà più posto nel cielo. E quello è l'ultimo tempo che Satana vivrà sulla terra, a viso aperto, e combatterà contro tutto il mondo per sedurlo e portarlo all'inferno. Allora, non dimentichiamo questo arcangelo Michele. È qualcosa di molto, molto, molto importante per il popolo di Dio, il popolo di Israele. L'angelo Gabriele, parliamo di questo angelo e poi ci fermiamo. L'angelo Gabriele, anche l'angelo Gabriele, anche di lui è parlato al singolare. Non ho mai trovato gli angeli Gabrieli, di lui è parlato al singolare e sicuramente esiste solo un angelo, Gabriele, che è completamente diverso dall'arcangelo Michele. Il significato del suo nome è uomo o eroe di Dio. Questo è il significato Gabriele. Lo sapevi, Gabriele? Allora non è nuovo per te questa messa. Potete anche stare a casa. Allora, è l'angelo che vive al cospetto di Dio. Leggiamolo, Luca 1, 19. È l'angelo che vive al cospetto di Dio. Ci sono degli angeli che vivono una comunione particolare col Signore. Addirittura vedremo nell'Apocalisse che c'è un angelo che è chiamato l'angelo di Dio, e alla fine dell'Apocalisse c'è un altro angelo che è chiamato l'angelo di Gesù Cristo. È qualcosa di personale, di straordinario. È detto proprio il suo angelo di Dio. Poi di Cristo il suo angelo, qualcosa di particolare. Allora, Luca capitolo 1, versetto 19, chi non l'ha letto?
L'angelo gli risponde: io sono Gabriele, che sto davanti a Dio, e sono stato mandato a parlarti e annunziarti queste liete notizie.
Grazie, e lui è l'angelo delle buone notizie, sempre. Ogni volta che lo trovate è sempre l'angelo delle buone notizie. Lui non deve combattere contro nessuno. Guardate, ci sono proprio dei ruoli che hanno ricevuto. Questo è l'angelo che deve portare buone notizie. Sono venuto per portarti una lieta notizia. Io vivo dove? Davanti a Dio, al cospetto di Dio. È qualcosa di bello. Un giorno, quando saremo alla presenza del Signore, vedremo tutto questo, rimarremo sicuramente meravigliati da tutto questo. È l'angelo che porta, abbiamo detto, le buone notizie. Mentre l'arcangelo Michele è spesso in lotta contro il male, l'angelo Gabriele porta sempre buone notizie. Teniamo presente queste cose. Ad esempio, guardate, è l'angelo, un angelo di grande splendore. Leggiamo per favore Daniele capitolo 8, versetto 15-18. un angelo di grande splendore. 8, Daniele 8, 15, 18. Un grande splendore, è un angelo straordinario. Guardate, e non a caso sono descritti come al singolare, l'arcangelo Michele, l'angelo Gabriele. Sono degli angeli particolari. Dio ha voluto così, che fosse così. Rivela la fine del regno babilonese. Leggi il versetto 20, fratello, sempre di Daniele 8, perché questa è la rivelazione che sta dando. Il 20, sì. Il re rivela la fine del regno dei Medi e di Persia, quindi non babilonese. La fine di due regni, Medi e Persia. Quindi Daniele sta ricevendo nel capitolo 7, l'abbiamo studiato, se vi ricordate, con i giovani, sta ricevendo la rivelazione di questi quattro imperi. E qui gli viene rivelato tramite l'angelo Gabriele la fine di questi due imperi, che vede qui rappresentato dagli animali, da animali feroci. Diverso, se vi ricordate quando abbiamo studiato, quando nel capitolo 2 Daniele riceve la rivelazione, anzi la riceve prima Nabucodonosor, poi Daniele dà l'interpretazione, ed è interessante perché lì si parla invece di metalli, che inizia dal metallo più importante, cioè l'oro, e finisce dai piedi d'argilla, che è l'impero romano, che non poteva reggere. Ed è interessante, vi ricordate, abbiamo detto che dal capitolo 1 al capitolo 6 è scritto in aramaico perché si parla della sovranità di Dio sui pagani. Da 7 a 12 è tutto scritto in ebraico perché si parla della sovranità di Dio sul popolo di Israele. E Daniele riceve questa grande visione, non più fatta di metalli, dal più prezioso fino a quelle che non vale niente, ma di tutte bestie sempre più feroci, fino ad arrivare a parlare di una bestia che Daniele non riesce a definire, che nessuno riesce a definire, ed era la bestia che rappresentava l'impero romano. Allora rivela il regno futuro del Signore Gesù. Leggiamo sempre Daniele capitolo 8, versetto 25. Rivela il regno futuro, cioè il millennio del Signore Gesù. È sempre l'angelo Gabriele. È sempre Daniele capitolo 9, 24 a 27, porta e spiega a Daniele il futuro di Israele, le 70 settimane di anni. Questo è molto importante. Da questa grande notizia, questa grande rivelazione, leggiamolo, anche se non potremo parlare delle 70 settimane, perché dopo di questo, se al Signore piacerà, parleremo dell'escatologia. Quindi è uno studio che ho finito di scrivere, dovrà essere soltanto corretto. Allora leggiamo Daniele capitolo 9, 24 a 27.
70 settimane sono state fissate riguardo al tuo popolo e alla tua santa città, per far cessare la perversità, per mettere fine al peccato, per espiare l'iniquità e stabilire una giustizia eterna, per sigillare visione e profezia e per ungere il luogo santissimo. Sappi dunque e comprendi bene, dal momento in cui è uscito l'ordine di restaurare e ricostruire Gerusalemme, fino all'apparire di un unto, di un capo, ci saranno 7 settimane, e in 62 settimane essa sarà restaurata e ricostruita, piazza e mura, ma in tempi angosciosi. Dopo le 62 settimane, un unto sarà soppresso, nessuno sarà per lui. Il popolo di un capo che verrà distruggerà la città e il santuario. La sua fine verrà come un'inondazione ed è decretato che vi saranno devastazioni sino alla fine della guerra. L'invasore stabilirà un patto con molti per una settimana. In mezzo alla settimana farà cessare il sacrificio offerto. Sulle ali delle abominazioni verrà un devastatore. Il devastatore commetterà le cose più abominevoli finché la completa distruzione che è decretata non piombi sul devastatore.
Che grande rivelazione che c'è Daniele. Daniele riceve la rivelazione della storia da Neemia in poi, capitolo 2, fino alla fine della storia umana. Pensate un po', quando uscirà questo decreto? Sarà Artaserse II, nel capitolo 2 del libro di Neemia, fino alla fine dei tempi. Che cosa succederà? Ci saranno praticamente, diciamo, quattro fasi principali, lo dico molto velocemente perché lo studieremo quando faremo l'escatologia. Quattro fasi principali. La prima è una settimana durante la quale saranno costruite piazza e mura, cioè 49 anni. E storicamente, dopo 49 anni, sono stati esattamente il tempo della costruzione delle piazze e delle mura, perché Gerusalemme era stata distrutta da Nabucodonosor e così via. Molto molto interessante. Poi viene parlato di 62 settimane di anni, cioè 483 anni. Che cosa sarebbe successo alla fine di tutto questo? Abbiamo letto, un unto sarà soppresso. Quando scadono questi 483 anni, il Signore Gesù morirà sulla croce, ed abbiamo letto, nessuno sarà per lui, sarà solo. È bello quando ci sono le prove, quando i fratelli hanno delle sofferenze, delle prove, non vengono capiti, sono anche a volte maltrattati per i messaggi che Dio dà. Sapete cosa dico a questi miei fratelli? Lo dico anche a me. Ricordati sempre che Gesù è morto da solo. E anche se tu dovessi rimanere solo, ma sei fedele alla parola, rimani da solo. Gesù è morto da solo. Un unto sarà soppresso. Dopo questo che cosa è successo? La terza fase. Inizia la terza fase. Il popolo di Israele rifiuta il suo Messia. Noi non vogliamo che costui regni sopra di noi. Il suo sangue ricada su di noi e sui nostri figli. Cosa fa il Signore? Ferma l'orologio. Noi oggi stiamo vivendo tra la 69esima e la 70esima settimana. Alla 69esima settimana Israele rifiuta il Messia, rifiuta il regno, Dio ferma l'orologio e inizia la dispensazione della Chiesa. Quando questa parentesi della Chiesa o della grazia manifestata, secondo Tito capitolo 2 versetto 11, che cosa succederà? Succederà che quando la Chiesa sarà rapita, il Signore rimetterà in moto l'orologio ed inizierà la 70esima settimana, che è la grande tribolazione. Cosa abbiamo letto? A metà della settimana cosa farà questo devastatore? Prima farà fare un patto con tutti, è vero? Si costruirà il terzo tempio, dovrà essere per forza un ebreo, perché metterà insieme tutte e due le fazioni, nessuno oggi ci riesce, ma questo ci riuscirà. E quando sembra che tutto va bene, pace e sicurezza, dice prima Tessalonicesi capitolo 5, allora un ruine improvviso va loro addosso. Ed è quello che abbiamo letto nel capitolo 12 dell'Apocalisse, quando inizierà la seconda settimana, cioè la seconda parte della settimana, i 3 anni e mezzo. E poi sarà finito tutto. L'angelo Gabriele porta a Daniele questa grande notizia. Che rivelazione ha ricevuto! Daniele non si rendeva conto! Daniele non aveva capito! Daniele ha soltanto ricevuto quella rivelazione, ma lui non aveva capito. Perché se leggete la prima lettera di Pietro, all'inizio, nel capitolo 1, verso la fine, voi troverete scritto che tutte queste cose sono state scritte per noi, la Chiesa, non per Israele. Però l'angelo Gabriele sta parlando del popolo di Israele. Quello che avverrà al tuo popolo, alla santa città, è quello che succederà. Metterà fine al peccato, alla devastazione, a tutto. Ed è molto interessante vedere, una volta mi trovavo proprio a casa della moglie di Claudio, con il testimone di Geo, per parlare delle 70 settimane, abbiamo preso l'enciclopedia, nell'enciclopedia c'era scritto tutto questo, che non combaciava con le date che avevano messo i testimoni di Geo. Però questa donna lo stesso ha detto non mi interessa e non ho voluto ascoltare. Però è interessante perché l'angelo Gabriele è quello che porta queste buone notizie. Daniele ha dato una buona notizia, porta ancora un'altra bella notizia. Leggiamo sempre nel capitolo, nel libro di Daniele, capitolo 9, versetto 23, leggiamo poi capitolo 10, versetto 11 e 19. Guardate un po', mi piace più la Luzzi però su questa parte. Chi è la Luzzi? Tu ce l'hai, Franca, la Luzzi? No. Ce l'hai tu, leggi tu, ma se no. Allora, capitolo 10, versetto 9, 23. Leggi 23 per adesso.
Al principio delle tue supplicazioni una parola è uscita e io sono venuto a comunicarcela, poiché tu sei grandemente amato. Fai dunque attenzione alla parola, okay, e intendi la visione.
Bello. Cos'è Daniele? Un uomo grandemente amato. Fratelli, mamma mia, che bello questo. Sapete dove si trova ancora questo avverbio? Sempre nella Luzzi, grandemente, dove si trova? È un avverbio, eh? Nella cena del Signore. Io grandemente desiderato di mangiare questa Pasqua con voi. L'angelo Gabriele va da Daniele e dice, Daniele, io devo portarti un messaggio. E Dio mi ha detto di dirti qualcosa. Tu sei un uomo grandemente amato. È bellissimo, no? Leggiamo anche i versetti 11 e 19 del capitolo 10. Guardate, fratello. Lì dice molto amato, dice la nuova rivedetta. A me piace la Luzzi, grandemente amato. Anche la Diodati, grandemente amato, eh? Bellissimo. Leggiamo i versetti 11 e 19 del capitolo 10. Versetto 19.
Egli disse, non temere, un uomo molto amato, la pace sia con te, coraggio, sii forte. Alle sue parole ti presi forza e dissi, parlo, mio Signore, perché tu mi hai fortificato.
L'angelo Gabriele, sempre bella notizia. Che bello, eh? Mi piacerebbe sentire la voce del Signore, almeno nel cuore, che vi dice, che vi dica, tu sei un uomo, un credente grandemente amato, quanto ti voglio bene. Non l'ha detto a tutti, sapete? Non l'ha detto a tutti. L'ha detto a Daniele. Non l'ha detto a tutti. È bellissimo questo. Perché c'è un principio molto bello nella scrittura. Quando diciamo Dio ama tutti, è vero. Ma non ama tutti allo stesso modo. Non ama tutti con la stessa intensità. Perché se voi fate una freccettina e ci scrivete Giovanni capitolo 14, da versetto 15 in poi, fino al versetto 23, voi troverete scritto che l'amore per il Signore non sono parole. L'amore è obbedienza alla parola di Dio. E chi mette in pratica la parola di Dio, dice in quel passo lì, dice sarà amato dal Padre, sarà amato da me, e noi verremo da Lui, saremo presso di Lui, gli daremo le nostre rivelazioni. Non è per tutti così. Dio ama tutti, ma non ama tutti allo stesso modo. Se vogliamo essere amati dal Signore, nel modo che era amato Daniele, dobbiamo essere ubbidienti alla parola di Dio, vivere la parola, allora siamo amati allo stesso modo. Oggi si parla molto dell'amore, ma chi che spiega l'amore, è vero? Abbiamo sentito ultimamente parlare della verità, dell'amore, è vero? Ma quando si parla dell'amore, che cosa stiamo dicendo? Stiamo dicendo di vivere la verità, questo è l'amore. Perché se noi diciamo abbiamo il Signore, ma non mettiamo in pratica la parola di Dio, noi stiamo dicendo soltanto delle chiacchiere. Provate, leggiamo questo passo. Prima Giovanni capitolo 5, versetto 2. Amare Dio è qualcosa di pratico. Non è un sentimento e basta. Non sono parole dolci che possiamo dire vuote. È qualcosa di pratico, di serio. Prima Giovanni capitolo 5, versetto 2. Pensi che poi non ci sia più niente. Ecco, c'è l'ultimo, no, due ancora, vabbè, lo diciamo velocemente. Allora, prima Giovanni, capitolo 5, versetto 2. Cosa è scritto?
Da questo sappiamo che amiamo i figli di Dio. Quando amiamo Dio, e osserviamo i suoi comandamenti.
Vedete l'amore? Nell'amore c'è sempre osservare la parola. Da queste sappiamo che amiamo i figli di Dio. Quante volte diciamo, ma io amo la Chiesa. Ma come si fa a sapere che amiamo i figli di Dio? Quando amiamo Dio e mettiamo in pratica la sua parola. Se no sono chiacchiere. Allora, per finire, allora, sempre l'angelo Gabriele portò la buona notizia, non lo leggiamo più, questa l'abbiamo letto già, portò la buona notizia a Zaccaria, il sacerdote di Dio. E che notizia gli portò? Parlò con Zaccaria, con Elisabetta, da voi nascerà un figlio. Che grande notizia, no? È vero? E poi, la più grande notizia di tutti i tempi, portò a Maria la notizia di Gesù, con il suo relativo e grandioso messaggio. L'angelo Gabriele è andato da Maria, ha detto nascerà un bambino, che sarà il salvatore del mondo. Allora ricordiamoci di questo, anche di questo angelo. Il primo ci ricorda il principio dell'autorità, il secondo ci ricorda il principio delle buone notizie. Che il Signore ci benedica, fratelli, che possiamo ricordarci la grandezza, la bellezza di Dio, tutto quello che Lui ha creato, ed è bello vedere come il Signore dà a tutti, anche al mondo angelico, un ruolo da portare avanti, che possiamo capire anche qual è il nostro ruolo. Amen.